La seconda parte, ci fermiamo su Giovanni 8, 21, 30. Leggo. Gesù continua sempre la sua diatriba con i giudei, di nuovo disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse suicidarsi, uccidersi, dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. È un passo un po' complesso. Giovanni gioca molto su questi discorsi molto lunghi, dove c'è molta botta e risposta. Cerchiamo di cogliere qualcosa. Possiamo dire che il centro del brano è questa affermazione. Il versetto 28: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Diciamo subito una cosa: l'affermazione io sono, che torna anche altrove, non è soltanto un modo per farsi conoscere, ma io sono è il nome di Dio. Nell'Antico Testamento sapete che Dio non ha un nome, si presentava come io sono colui che sono, è il nome che dà di sé. Mosè viene investito di autorità quando Dio gli dice: vai a liberare il popolo, e lui dice: sì, ma quando mi diranno chi è il tuo Dio, che Dio, come si chiama? Tu di loro: io sono colui che sono, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Io sono quindi il nome di Dio, il nome col quale si è rivelato come liberatore dell'Esodo. E questo è già un elemento molto importante. Se Dio si è presentato come il liberatore, quindi Giovanni sta usando il nome di Dio in riferimento all'Esodo, vuol dire che Gesù si presenta come il liberatore. Quindi, per questo che dirà: mi conoscerete quando io sarò sulla croce, perché è sulla croce che io libererò l'uomo, cioè te. È un discorso che abbiamo già incontrato molte volte, ma se vogliamo lo ribadiamo perché è importante. Dio è soltanto, o meglio, il Dio di Gesù Cristo, Dio che è rivelato in Gesù, si presenta come appunto liberazione, misericordia, perdono, amore. Va da sé che per fare esperienza di questo Dio, devo farmi liberare, devo sperimentare la misericordia, il perdono e l'amore, cioè, altrimenti rimango fuori. Quindi possiamo dire chiaramente, la croce ci fa conoscere che Dio è Gesù. La croce è la rivelazione massima di Dio. Stiamo attenti che ho detto che la croce ci rivela, è la massima rivelazione che Dio è Gesù e non che Gesù è Dio. C'è una differenza. Perché dire che Gesù è Dio, l'abbiamo già detto anche questa cosa, vedete come Giovanni in fondo fa tornare sempre sulle stesse cose, ma intanto ci fa alzare. Ci fa innalzare. Dire che Gesù è Dio vuol dire che io applico a Gesù tutte le mie idee un po' strane su Dio, cioè faccio di Dio l'attaccapanni delle mie idee. Dire che Dio è Gesù, Dio è soltanto ciò che Gesù ci ha rivelato di Dio. Dio è questo, Dio è Gesù e non qualcos'altro. Dio è soltanto Gesù. Quindi se tu hai un'idea su Dio che non è quella che Gesù ti ha rivelato, non è giusta, è errata, sei fuori. Quindi la croce ha questo potere di sdemonizzare tutte le nostre immagini di Dio. Nessuna religione ha mai immaginato un Dio come lo vediamo lì sul patibolo, infame. E noi abbiamo tante idee su Dio, tante idee di Dio. Ciascuno si porta dentro un'immagine di Dio. Ebbene, la croce ci dice che è soltanto amore, misericordia, che dona la vita a chi gliela toglie. Noi immaginiamo sempre un Dio padrone che tiene schiavi gli altri, un Dio esigente che vuole il sacrificio dell'uomo, non un Dio che si sacrifica, non un Dio che serve. Noi immaginiamo sempre un Dio che vuole la vita, non un Dio che dà la vita. Su quella croce è un Dio che dà la vita, un Dio che si sacrifica per l'uomo e non chiede il sacrificio dell'uomo. Un Dio come noi che è solidale con tutta la nostra debolezza, un Dio che piuttosto che giudicare si fa giustiziare, un Dio che non condanna, un Dio che sembra debole, stolto. Ecco cos'è la croce. Per questo che Gesù dice, quando sarete innalzato, quando mi avrete innalzato, saprete finalmente chi è Dio, chi sono io e chi siete voi. Saprete che voi siete degli assassini, che vivete di violenza e scoprirete che Dio si concede nelle vostre mani, cioè è l'amore che muore per salvare voi assassini. Questo è l'amore. È tutta una rivelazione la croce. Ma scendiamo ancora di più nei particolari. C'è tutto questo gioco di Gesù, io vado, voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Notate una cosa, in Giovanni Succede questo, Gesù parla spesso di ciò che gli sta accadendo, perché sa che andrà a finire così. Gesù non dice mai io sto per morire, io andrò a morire, mai. Ma dice sempre io vado al Padre, io salgo al Padre, io torno al Padre. Allora capite che il morire di Gesù, lui le interpreta non come un morire, ma come il compimento perché si verifichi l'unione col Padre, così che interpreta la sua morte. Non dice mai io muoio, è significativo questo, perché chi ama non muore. Chi ama non conoscerà la morte. Quindi si evince dal Vangelo che lui vive la morte non come la fine di tutto, ma come il compimento di qualcosa di grande, come ritorno a qualcuno. E questo è importante. È importante sapere dove stiamo andando a finire. Perché ciò che caratterizza la nostra vita è la meta. Dove stiamo andando a finire? Come vita personale innanzitutto. Stiamo andando verso la fine, la morte, o verso il fine? Per Gesù, lui sa che la sua vita spesa nell'amore, spesa per l'uomo, quindi per l'amore fino alla fine, ecco, lui sa che questa vita giocata nell'amore lo condurrà a un incontro, non in un sepolcro. Capite che la vita cambia, la nostra vita cambia, il quotidiano cambia a secondo che hai come destinazione un abbraccio o 2 metri sopra la testa di terra. E cambia molto la tua vita come prospettiva. Poniamoci queste domande, cioè il Vangelo ci provoca. Perché se io ho la consapevolezza che alla fine perdo tutto, perdo la vita, allora come mi gioco la vita? Cercando di accaparrare tutto. E beh certo, se la mia vita è finire con 2 metri di terra sopra la testa, beh, mi do da fare adesso, bene. Quello che c'è da godere godo, quello che c'è da prendere, gli altri non stiamo lì a fare i fini, no? Etica, morale, ma cos'è? Tanto. Perché? Perché la morte fa paura in qualche modo. Vivo questa vita come schiavo di questa paura. Allora come faccio a vincere la paura? Cercando di, appunto, accaparrare tutto, di vivere all'insegna della distrazione massima. E Gesù cosa ci sta dicendo? Perché continua a sottolineare questo aspetto? Io vado dove vado io, non potete venire. Vuole insegnarci, o meglio, vuole portarci a portare ciascuno di noi a renderci conto che se viviamo tragicamente la morte è perché ignoriamo il Padre. ignoriamo di essere figli. Allora Gesù è venuto in qualche modo a renderci attenti, a farci scoprire che all'origine di noi e alla fine di noi, perché quello che c'è all'origine c'è anche alla fine, no? Se scaturiamo da qualcosa andremo a finire, no? Nella stessa cosa, cioè in fondo è questo, c'è un amore alle spalle, c'è un amore anche finale, un abbraccio finale. Quindi Gesù è venuto proprio a rendersi conto che, a farci rendere conto, a prendere coscienza che all'origine e alla fine c'è un amore di padre, quindi noi siamo figli. Ma il problema nostro, la malattia nostra, a cui accennavamo anche questa mattina, cos'è? La nostra malattia mortale è quella di pensare che all'origine e alla fine di noi c'è qualcosa di terribile. C'è un qualcosa di terribile. È l'idea tremenda che ci portiamo dentro. È certo che poi vivo nell'egoismo, nella lontananza. Chi sta con un Dio così? Mentre Gesù vive nella stessa nostra condizione in un altro modo, da figlio. Lui sa che all'origine c'è un padre, alla fine c'è un padre. Si sa figlio e sa che l'unico modo per avere la vita è farsi fratello. E la vita cambia. La vita cambia. Perché? Perché con questa consapevolezza del padre, di essere figlio e di essere fratello, sa che se si gioca una vita nel farsi fratello, non conoscerà la morte, ma conoscerà soltanto un abbraccio. Io vado al Padre. Quindi il primo senso dell'andarsene di Gesù è questo. Proprio morendo, vivendo la morte in un modo nuovo, ci libera dalla schiavitù, della paura, della morte. Ci chiude nell'egoismo, che ci chiude nell'egoismo per tutta la vita. Allora, veramente possiamo dire che la morte di Gesù, la croce ancora una volta, veramente l'immagine centrale è la croce. La morte di Gesù ci insegna che c'è la possibilità di vivere la morte in un modo nuovo, perché abbiamo imparato a vivere la vita con una strategia nuova. Quindi quando si parla di liberazione, Gesù ci ha liberati dal male, dal peccato, cos'è in fondo? È questo. Questa liberazione da questa paura. C'è questa idea del cercare che è importante. In tutto il capitolo torna continuamente questo cercare. È un po' il discorso di stamattina che facevamo durante l'omelia, no? Cercare vuol dire desiderare. Cercare vuol dire consapevolezza di avere un bisogno. L'uomo è un animale che cerca. Che cerca la vita, cerca la felicità, cerca la sua identità, che cerca la luce, la gioia, perché è fatto per questo. In ultima analisi cerca Dio, perché siamo fatti per questo. E dove nasce il dramma? In qualche modo nasce il dramma dal fatto che sono fatto per la felicità, cerco la felicità e non la trovo. È lì che nasce l'angoscia mortale. È lì che la vita diventa senza senso. La vita diventa senza senso quando ti senti naturalmente portato per la felicità, il compimento, l'infinito, ma tu non lo trovi mai. Voi mi cercherete, perché l'uomo è ricerca di Dio, voi mi cercherete, ma non mi troverete, cioè morirete nel vostro peccato, perché il peccato, che cos'è in fondo? Il peccato è giocarsi una vita fuori dall'amore. Questo è il peccato. Il peccato è giocarsi una vita fuori dall'amore. E certo che chi si gioca fuori dall'amore non potrà mai trovare il compimento del cuore, non potrà mai trovare Dio, perché l'amore ti distrugge, cioè l'amore ti dissolve. Voi sapete, è una cosa che abbiamo già detto diverse volte, no? Che cos'è il peccato nella Bibbia? Che cos'è? Il peccato vuol dire semplicemente fallire il bersaglio in ebraico, no? Peccare vuol dire puntare su un bersaglio e tirare fuori, cioè mancarlo. Allora, in qualche modo noi siamo cercatori di Dio, cercatori di felicità, ma andiamo a cercare tutto questo in un altro posto che non è la relazione con Dio, cioè non è unione con l'amore, cioè fuori dall'amore. Per quello che Gesù dice, mi cercherete, avrete questo desiderio di unirmi, di unirvi a me, a Dio, ma cercherete da un'altra parte, cioè morirete nel vostro peccato, perché il peccato fa morire, cioè il peccato è cercare vita nel posto sbagliato. Peccare vuol dire fallire il senso della vita. Una vita giocata fuori dall'amore si distrugge, è consumata. E certo che Gesù dice, dove vado io, voi non potete, bellissimo questo, non dice non volete venire, ma non potete venire. Dove vado io, voi non potete. Certo, perché non abbiamo le condizioni, cioè si va al Padre soltanto riconoscendoci fratelli, si va al Padre, cioè si va verso l'obiettivo finale della nostra vita, si va verso l'incontro con Dio che è amore, soltanto amando. Cioè se viviamo di peccato, cioè di non amore, se fai della tua vita un inno all'egoismo, all'incentramento su di te, è certo che non puoi unirti all'amore, perché si dice padre soltanto prima dicendo fratello. È certo che non potete. E poi nei versetti 22-24 dice, e sapete perché è così? Cerca di spiegarli. Spiega tutto questo perché? Perché voi siete dal basso. Qui tradotto con voi siete di qua giù. Interessante, stamattina non l'ho accennato durante l'omelia perché no, non si può dire tutto, ma la seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo, che c'è sempre con la carne. Ma non dobbiamo pensare alla carne in senso di... Noi quando pensiamo carne pensiamo al corpo, e quindi peccare con la carne, pensiamo subito ai peccati in ambito sessuale, no? Grazie anche a tutta una formazione che ho ricevuto. No, non è assolutamente questo. Carne per Paolo è ciò che è immondo per Giovanni, che qui è tradotto con qua giù. Quindi qua giù, mondo, carne, e sono sinonimi. Quindi per Giovanni c'è, allora c'è, per Paolo c'è un quaggiù, c'è una carne e c'è uno spirito, che possiamo dire, una è la logica dell'amore, la legge dello spirito, la legge dell'amore, la legge della relazione, del donarsi che dà la vita, la carne è proprio la logica dell'egoismo, la logica dell'impossessarsi dell'altro, questo. Stessa cosa per Giovanni, quaggiù è tutto questo dinamismo, di egoismo, del mondo, non c'è neanche bisogno di spiegarlo tanto, perché mentre lassù è la dimensione della logica della fraternità, cioè dell'unione, quello che stiamo dicendo. Quindi Gesù dice: sapete perché è così? Voi siete dal basso, io sono invece dall'alto. Essere, cosa vuol dire per Giovanni? Vuol dire la propria origine. Per me, mio padre, la mia fonte, la mia scaturigine è nell'alto, cioè è l'amore. Per voi è il basso. Ora, ciò che scaturisce dalla terra è terra, e ciò che scaturisce dall'amore è amore. Ciascuno dà, ciascuno può dare ciò da cui viene. Da lì non si scappa. Allora, un'altra domanda importante per noi: qual è la nostra scaturigine? Da dove siamo scaturiti? Che consapevolezza ho? Qual è il mio principio? Gesù dice: io non sono da questo mondo. Non sono, io scaturisco dall'amore, vivo dell'amore. Cioè, ho fatto mia la logica, cioè. È proprio questo, è importantissimo questo aspetto, è importantissimo. Ciascuno vive a secondo di quello che è, da dove è uscito. Come se ci fosse una doppia paternità. A quale padre apparteniamo? I versetti successivi, siamo al centro, e mi fermo sui versetti 27 e 30, dove abbiamo questa parola innalzare, a cui ci andavamo prima. Adesso cercherò di approfondirla. Voi saprete che io sono quando sono innalzato, quando avrete innalzato. E questo innalzare ha diversi significati. Quando Giovanni parla della croce, non parla mai della morte e resurrezione di Cristo, ma parla sempre di innalzamento. La croce è l'innalzamento. Che non è soltanto innalzare sul patibolo, infame, ma è anche elevare alla dignità divina. Cioè, abbiamo detto prima, quando mi avrete innalzato, scoprirete la grandezza di Dio. Questo è aver innalzato, viene svelato la grandezza di Dio. Si conosce chi è Dio. Cioè Dio amore a favore di chi li toglie, cioè scopriremo un Dio che dà la vita e che li la toglie, cioè il massimo dell'amore. È lì che veniamo veramente sveleniti, la croce è l'antidoto al veleno inoculatoci dal serpente all'inizio della storia, quello grazie al quale è stato infettato Adamo, che è andato a nascondersi. E allora, dicevamo stamattina, no? E in fondo questo brano lo ripete, la questione è sempre... Tutto questo discorso, poi vi invito a concludere il capitolo, perché è un capitolo che va avanti sempre con queste botte di risposta, ma cosa serve la diatriba per Giovanni, no? è una forma di dialettica, no? La famosa dialettica degli antichi, cioè botta e risposta, tesi, antitesi, tesi, antitesi, alla fine si arriva a una sintesi, cioè da questa diatriba in qualche modo si arriva all'insegnamento di Gesù, cioè la scoperta del Padre, la rivelazione del Figlio, io sono figlio di questo Padre, arrivo alla mia verità, mi viene tolto il veleno che pensa che il padre sia un terrorista, perché l'unico peccato che viene continuamente ribadito in questi versetti, lo diciamo stamattina, l'unico peccato è aver paura di Dio. Cioè vivere come... Cioè il peccato non è vivere come se Dio non esistesse, no? Et Deo non daretur, no? Ma è vivere con l'idea che c'è anche un Dio, ma da cui è bene rimanere alla larga. Pensare che Dio non mi ami. La croce, la guarigione, il sospetto tremendo di questo Dio antagonista della mia libertà. L'idea di un Dio che castra la mia vita, la mia libertà, il mio essere. Pensate soltanto, Nietzsche gioca tantissimo su questo. Bisogna liberarsi da questo Dio castratore. Ecco allora il peccato, no? Fausti dice che vede il peccato, l'unico peccato, che è poi questo il grande peccato. Perché tutti, capite, come diciamo stamattina, che tutti i nostri peccati derivano da questo peccato. Una volta che tu vai via da questo padre, ecco, il Fausto diceva, il nostro peccato è, si può chiamare, complesso di Edipo, no? Cioè il desiderio di uccidere questo padre per essere finalmente libero, no? In qualche modo. E allora, tutti i nostri peccati deriveranno da questo, perché una volta che ti allontani dall'amore, e in qualche modo devi sopravvivere. Tutto questo discorso che poi Gesù continuerà ancora fino al capitolo, al versetto 59, da una parte ai lettori fa scaturire l'idea, aiuta in qualche modo a pervenire alla vera immagine di Dio, che raggiungerà il suo apice soltanto sulla croce. Dall'altra è un venire alla luce. Vi ricordate che l'inizio di tutto, il versetto 12, io sono la luce. Dal versetto 13, in tutta questa diatriba, in qualche modo si ha il venire alla luce. Gesù ha questa pazienza di rispondere, di colloquiare con questa mentalità un po' strana, no? E intanto cerca di gettare luce in queste tenebre, ed è curioso come tutto avrà come apertura, come finale, il capitolo 9, perché il capitolo 9, lo vedremo poi a ottobre, sarà la guarigione del cieco. Gesù è venuto a gettare luce sulla nostra verità, su quello che siamo, su quello che siamo. Ecco. Anche nei versetti non letti, ma al 51, Gesù dice: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Cosa vuol dire? Non morirà mai se uno osserva la mia parola. Ma qual è l'unica parola di Gesù? La parola di Gesù è Gesù stesso, perché è lui il Verbo. È Gesù che cos'è? L'amore del Padre. Quindi se uno ama, se uno si decide a vivere, o meglio accettare di farsi inabitare dall'amore, quindi a vivere secondo l'amore, non vedrà mai la morte. non vedrà la morte in eterno. Vede? Continua su questa linea. Diciamo che Giovanni, o meglio Gesù, continuamente dice una cosa e Giovanni gliela fa dire in tantissimi modi diversi, molto chiari, modi molto chiari per gli astanti, soprattutto per i lettori della Chiesa primitiva. Poi noi, man mano che andiamo avanti, perdiamo sempre di più le categorie. Per noi sono discorsi molto difficili questi, molto complessi, perché non abbiamo più le categorie che per comprendere queste cose, abbiamo sempre bisogno di tradurre tutto, no? Però penso che alla fine qualcosa passi, no? Qualcosa rimanga di tutto questo. Ecco, io posso fermarmi anche, fermarmi qui e lascio la lettura dei versetti successivi, perché penso che appunto la chiave di lettura l'abbiate ormai compresa. E se c'è qualche osservazione, qualche domanda anche riguardo a stamattina, potrebbe essere il momento, no, in questi ultimi minuti che ci rimangono. Così penso che sia sempre bello poter esprimere un pensiero, ecco, anche perché tenendo conto che siamo all'ultimo incontro, quindi se qualcuno volesse anche fare riferimento agli incontri precedenti, siamo alla fine di un anno, quindi tirare un po' le fila forse non è così male. Anche se avete qualche indicazione, visto che bisognerà mettere giù, pensare l'anno nuovo, no? Quindi raccogliendo anche delle osservazioni, delle critiche, sono sempre positive, perché il prossimo anno si potrà migliorare la qualità.